What's the easiest choice you can make? Window instead of middle seat? Picking a vendor who sends a great gift basket? Outsourcing business tasks you hate? What about selling with Shopify? Whether you're selling a little or a lot, Shopify helps you do your thing, however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage, all the way to the did-we-just-hit-a-million-orders stage, Shopify's there to help you grow. Whether you're selling scented soap or offering outdoor outfits, Shopify helps you sell. Wherever and whatever you're selling, Shopify's got you covered. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com/try. Go to shopify.com/try now to grow your business, no matter what stage you're in. Shopify.com/try.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Marco Casolino e Omar Serafini presentano La sindrome di Inomaru, un viaggio semiserio nella realtà quotidiana del sollevante.
Benvenuti alla Libreria Rotondi, negozio storico del Comune di Roma, fondata nel 1941. La libreria è specializzata in Oriente, filosofie, religioni, esoterismo, spiritualità e in edizioni rare e pregiate di tutti gli argomenti. E in questi giorni stiamo festeggiando il Giappone e abbiamo ideato questa manifestazione di 3 giorni sul sollevante e quindi stiamo organizzando conferenze e abbiamo allestito un'esposizione di oggetti selezionati del Giappone. Quindi potete vedere le kokeshi tradizionali che sono stati portati direttamente da Manami Okazaki, che è qui presente e che... hi Manami! E ieri ci ha parlato appunto delle kokeshi, è argomento su cui ha pubblicato un interessantissimo libro e intervistando gli artigiani che le producono nella regione di Tohoku, nel nord del Giappone. E questa sera invece Chiara Ghidini e Antonio Moscatello ci parleranno di aspetti del Giappone contemporaneo e invece domani Augusto Basile parlerà dell'etica, dell'onore, delle arti marziali. E la manifestazione vanta il patrocinio dell'Istituto Giapponese di Cultura. È qui presente Mashida Tomoko che porterà un saluto a tutti i partecipanti.
Buonasera a tutti, mi chiamo Tomoko Mashida dell'Istituto Giapponese di Cultura. Sono molto lieta, Libreria Rotondi, libreria storica, dedica 23 giorni per la cultura giapponese, società giapponese, a raccontare, parlare questi argomenti. Mi piace sempre ascoltare, sentire che non giapponesi parlano, raccontano, anche criticano del nostro paese, perché mi dà sempre un nuovo punto di vista. Sono sicura anche stasera ci dà un nuovo punto di riferimento. Titolo, tema di questa conferenza oggi è bambola meccanica e robotto. Dal titolo, non so se bambola è una cosa metaforica oppure parla bambola. Esattamente della bambola.
Ok, così. Passo davanti.
Allora, io introduco proprio brevissimamente i relatori di questa sera. E Chiara Ghidini insegna religione e filosofia dell'Asia orientale all'Università Orientale di Napoli, è autrice di diversi saggi sul Giappone e sull'Asia. E Antonio Moscatello è giornalista per l'agenzia di stampa Sky News e anche egli è autore di saggi sul scritto di Corea, si sta interessando di Cina. E ha appena pubblicato da pochi giorni un saggio sul Giappone per la Newton & Compton. E a questo punto non vi sottraggo altro tempo.
Quando Barbara mi ha proposto questa cosa e mi ha detto: prima di te ci sarà una giornalista giapponese che porterà delle kokeshi, delle bambole, io ho detto: vabbè, ma allora parliamo di bambole. Però ho pensato, parliamo di bambole da un punto di vista un po' particolare. Il punto di vista è quello della bambola come prototipo, come origine dell'androide, del robot umanoide, ecco, del robot umanoide, che è un elemento particolare del Giappone attuale. Cioè, se andate oggi in Giappone, voi scoprirete che i robot sono dappertutto. Il Giappone è il più grande produttore di robot al mondo in questo momento. La Cina se la gioca, c'è chi dice più la Cina, c'è chi dice più il Giappone. In realtà molte aziende di robotica giapponesi hanno anche impianti in Cina, per cui la produzione cinese si gonfia, però in realtà è giapponese. E questi robot, per fare un numero, sono 125.000 robot all'anno prodotti in Giappone. Nascono più robot che bambini oggi in Giappone, ed è una cosa, ecco, è una cosa che un po' sembra bizzarra, però in realtà sono due cose molto legate, come cercheremo anche di dimostrare questa sera. E quindi quando Barbara mi ha proposto questa cosa, ho detto: vabbè, parliamo di bambole meccaniche di robot. E ho detto: in questo caso ci vuole Chiara, perché Chiara è meccanica, è una specie di robot della yamatologia italiana, nel senso che lei sicuramente ci può dare un po' di profondità, al discorso. Io vi porterò terra a terra, andrò sui numeri. Chiara invece ci porterà sulla storia, ci porterà sui significati, sulle simbologie, sul significato antropologico che ha questa mutazione. Non sarà una discussione con dei relatori che parlano, ci interromperemo a vicenda e vi prego di interromperci, di fare domande quando volete, perché è sicuramente questo è il tipo di occasione in cui si può dialogare, il tipo di formato in cui si può dialogare meglio. Noi abbiamo anche alcune immagini che vi faremo vedere che probabilmente un pochino vi scioccheranno. Partiamo però da un punto. Andate in Giappone, prenotate un albergo, per qualche motivo Booking o qualunque altra piattaforma vi dirotta su una catena di alberghi che si chiama Henna Hotel. Se non conoscete il giapponese, non sapete che Hen vuol dire strano.
C'è qualcuno che c'è stato.
Stato. E vi ritrovate in un albergo che ha un velociraptor, un robot velociraptor che vi fa il check-in, e diciamo camerieri e addetti robot. E voi dite: dove sono finito? Decidete di andare, avete un amico anziano, andate in una casa di riposo e scoprite che la sua infermiera è un robot. Cioè, i robot cominciano a entrare nella vita quotidiana, non sono più da un lato la curiosità e dall'altro un elemento della produzione, un fattore della produzione industriale, sono diventati un elemento della vita quotidiana. Come è accaduto questo fatto? E soprattutto perché proprio il Giappone? Cioè, perché il Giappone è il paese in cui questa transizione sta avvenendo in maniera così rapida e così, diciamo, indolore? C'è uno studio della Banca Mondiale che dice che in Giappone l'introduzione di robot nella produzione industriale non ha provocato disoccupati. Perché è accaduto? In realtà è abbastanza intuitivo il perché, però ci arriviamo dopo. Invece partiamo dal fattore culturale.
Allora sì, perché una delle ragioni, ora sono terrorizzata di tenere il microfono male, una delle ragioni forse per cui proprio il Giappone è il paese dove la cultura robotica si è sviluppata nella modernità e nella contemporaneità è il fatto che il Giappone non è estraneo a tutto ciò che è meccanico e che in fondo anche in periodi diciamo più antichi l'ha ricercata questa meccanicità, cioè il dispositivo. È un paese che è sempre stato attento alle nuove dinamiche che poi venivano utilizzate all'interno di vari contesti, quello folcloristico, quindi quello dei matsuri, cioè dei festival, delle processioni, quello religioso e poi anche quello più ludico, quello diciamo dei quartieri di piacere. E quindi non è che bambole meccaniche non esistevano, non esistessero in Grecia, cioè gli automata, no? O nella Persia, come ho saputo da Michele Bernardini, o altrove, però diciamo che si può tracciare un filo abbastanza continuo che lega il Giappone premoderno o della prima modernità al Giappone contemporaneo. E uno di questi, diciamo, di questi elementi sono quelle che poi vedrete se facciamo passare. Forse diciamo,
possiamo anche cominciare
sì,
a far passare
sono le karakuri ninghyo. Allora, forse ninghyo vuol dire bambola.
Forse anche è bene dire cosa vuol dire ninghyo proprio da un punto di vista degli ideogrammi.
Perché,
ninghyo è una parola formata da due ideogrammi, bambola.
Da due caratteri.
Da due caratteri. Il primo è l'uomo, il secondo è la forma.
Quindi a forma umana.
A forma umana. Quindi già c'è una precisa
connotazione,
cioè si vuole che la bambola sia di forma umana.
E questa bambola, non necessariamente meccanica, ha avuto un grande successo nello sviluppo delle arti performative. Cioè in Giappone uno studio, diciamo un movimento che si è sviluppato all'inizio del Novecento, che è quello del folclorismo giapponese, ha dato proprio alle ninghyo, cioè queste bambole, un ruolo fondamentale nello sviluppo di tutta una serie di pratiche locali e poi magari anche nazionali. Ora, la bambola non era necessariamente quella meccanica, però si sviluppa soprattutto dal 1600 in poi, probabilmente qualcosa c'era anche prima, la bambola meccanica. Una bambola che viene definita appunto Iki Ningyo, cioè la bambola vivente. Quindi non solo la bambola intesa come colei o colui che ha forma umana, ma anche quella che si muove e si anima come se fosse un essere umano. E questo tipo di bambole è legato diciamo anche a delle professionalità che il Giappone ha conosciuto, professionalità non agricole, non agrarie, per esempio quelle dei burattinai o delle burattinaie. Cioè erano proprio
qui forse
delle...
ti posso interrompere nel segnalare un fatto. Il Giappone è molti, cioè chi c'è stato lo sa, è uno dei generi teatrali più importanti del Giappone è il Bunraku, è il teatro delle marionette. E chi ha visto una rappresentazione di Bunraku si rende conto di quanto queste marionette siano curate e quanto il loro realismo sia spinto. È talmente importante il Bunraku che le rappresentazioni teatrali più importanti della drammaturgia giapponese in realtà sono state scritte per il teatro delle marionette. Il teatro giapponese no è il teatro no, il teatro Bunraku, il Kabuki, ci sono vari generi teatrali. Il Bunraku è sicuramente quello lì che ha avuto i migliori scrittori, no? Chikamatsu Monzaemon,
Non fare troppi no.
Vabbè, lo Shakespeare giapponese. No, volevo dire un'altra cosa su Bunraku. Molto spesso, vedete, se andate a vedere il teatro Kabuki, scoprirete danze, vedrete delle danze che sono strane perché dietro al danzatore spesso c'è un signore vestito di nero che mima fa le stesse mosse del danzatore, cioè sostanzialmente quella danza è una danza pensata per il teatro delle marionette e viene portato, trasposto nel teatro Kabuki con esseri umani veri, riportando però anche il macchinista che sta dietro, macchinista, no, come si chiama? Non ricordo come si chiama. L'uomo che muove la marionetta. Un essere umano imita una marionetta avendo dietro anche colui che lo dovrebbe, che dovrebbe muoverlo. Guardate quanto è importante la bambola nella cultura giapponese.
Però in realtà tutti questi tipi di teatro che ha citato lui sono teatri, tipi di teatro più tardi,
Sì.
perché già in epoca precedente, diciamo VIII secolo, IX secolo, c'era una cultura teatrale itinerante e proprio perché era itinerante spesso è stata trascurata, diciamo, perché non corrispondeva alla nozione di paese stanziale che il Giappone voleva o aveva bisogno di proiettare. Questi burattinai o burattinaie di quest'epoca si chiamavano kuguz. E in alcuni, diciamo, lavori enciclopedici antichi sono, diciamo, assimilate anche a figure che vendevano il proprio corpo. Quindi tra arti performative e invece appunto arti, diciamo, erotiche, c'è sempre stato, almeno come interpretazione, che non vuol dire che sia stato necessariamente così, una sorta di ponte. E queste kuguz erano importantissime perché al di là di quello che potevano fare se vendevano o no il loro corpo, però quello che avevano erano, sembravano marginali, cioè liminali, perché non erano parte dell'elite, ma diciamo intrattenevano con l'elite un rapporto simbolicamente molto importante. E poi, quando negli anni 70 un grande storico medievalista ha riscoperto questa parte del Giappone, ha potuto finalmente provare, decostruendo molti dei luoghi comuni sul Giappone, perché i luoghi comuni sul Giappone non sono solo quelli che abbiamo prodotto noi, li ha prodotti anche il Giappone stesso, come penso sia così per tante altre società, ha potuto dimostrare che il Giappone non è tradizionalmente un paese monolitico basato sull'agricoltura, ma è un paese dove invece avevano una grande importanza molte professionalità che non avevano niente a che fare con l'agricoltura, ma che erano importanti perché attraverso l'itineranza portavano in tutto il Giappone una serie di saperi e tra queste forme di itineranza c'erano appunto quelle che avevano le bambole o i burattini legati ai fili come, diciamo, elemento della loro arte. E quella che vedete
Torniamo a me però ai karakuri, karakuri
è una sì.
ninja. Ah, questi qui?
No, dico, questa la prima
Quella che
immagine.
gira, quella che sta girando in questo momento, sono appunto, dicevamo prima, karakuri ninja, karakuri ninja. E ce n'erano di tipi diversi, come diceva prima Chiara, no? C'erano quelli là che venivano utilizzati proprio nel teatro, butai karakuri, le chiamavano. C'erano quelli là che stavano, come dire, nei salotti, quelle che versavano il tè, che si chiamavano zashiki karakuri. C'erano diversi tipi. Uno dei più importanti, adesso un nome lo dico però, uno dei più importanti costruttori di karakuri ninja si chiamava Tanaka Isashige. Tanaka Isashige è molto interessante perché, oltre a essere un costruttore di bambole, era un rangakusha. Rangakusha vuol dire studioso di cose olandesi. L'Olanda è molto importante per il Giappone perché l'Olanda è stata per tutto il periodo fino al 1868,
Un
dal
po' prima,
1600,
diciamo,
dal 1600 fino alla
alla Repubblica.
restaurazione Meiji, è stato, sì, fino
Milleottocento.
all'apertura al comune europeo, è stato l'unico paese che aveva la possibilità di entrare, di commerciare con il Giappone, entrare in Giappone attraverso l'isola di Deshima che è Nagasaki. Sostanzialmente a Nagasaki, e attraverso quella porta d'ingresso al Giappone era anche la porta attraverso la quale le tecniche occidentali, le tecnologie, la cultura, la medicina, soprattutto occidentale, arrivava in Giappone. E questi studiosi, queste persone che venivano a contatto con gli olandesi si chiamavano Rangakusha, studiosi di cose olandesi. Tanaka era un Rangakusha. C'è un nesso tra le bambole e gli olandesi. C'è un nesso molto importante, prego.
Però forse è il caso di dire che molto spesso noi pensiamo che dal 1600, no, lo chiamiamo il paese chiuso, no? Il Giappone chiuso perché era chiuso a tutta una serie di, diciamo, di interventi di paesi stranieri, a parte gli olandesi. In realtà questa idea è un'idea sbagliata perché non era veramente chiuso. Certamente c'erano molte restrizioni, questo è vero, però in fondo proprio allora, diciamo dal 1600, che inizia per molti versi quella che noi chiamiamo modernità. E questa modernità passa anche attraverso la medicina e lo studio proprio dell'anatomia, cioè del corpo umano, e in particolare del corpo della donna. Ed è per questo che in questo ambito vengono costruite delle bambole, non saprei neanche chiamarle così, che rappresentano il corpo di donna e al cui interno poi venivano messi i feti nella loro, cioè diciamo gradualmente a seconda del mese di gravidanza. E questo serviva per aiutare le ostetriche a capire, diciamo, come si sviluppava il feto nel corpo della donna incinta, ma anche poi come aiutare nel momento del parto. Questo vuol dire che da una parte, cioè si dice spesso che il Giappone abbia tratto molto dall'Occidente, no? In verità poi questi sono dei modelli che sono stati assunti, rielaborati e molto spesso poi confluivano in modalità invece assolutamente tradizionali, assolutamente giapponesi, e forse la bambola anche in questo ha avuto un ruolo importante.
No, ma è interessante questo, che già questo tipo di bambole danno l'idea di come la bambola sia funzionale, cioè è considerato non solo il giocattolo per i bambini, ma qualcosa che ha una sua importanza, una sua funzionalità. Quel Tanaka di cui parlavo prima è stato sostanzialmente il primo a costruire una locomotiva in Giappone ed è stato il fondatore di una società che molti di voi conosceranno, perché molti di voi hanno diciamo i condizionatori d'aria eccetera della Toshiba. È l'uomo che ha inventato la Toshiba ed era prima di tutto il più grande costruttore di Karakuri Ningyo, attraverso le quali ha sperimentato per esempio movimenti meccanici, movimenti idraulici che ancora oggi vengono utilizzati per i robot.
E diciamo che se noi guardiamo a come vengono utilizzati i robot adesso, in qualche modo tutte le funzioni che hanno oggi possono le possiamo far risalire a funzioni che avevano nel passato, perché c'è l'aspetto erotico e insomma credo che tutti voi sappiate che esistono delle genoidi che vengono usate come se fossero una versione 2.0 delle bambole gonfiabili, quindi che sono diciamo bambole da compagnia, come dire.
Ma ancora di più, cioè sono addirittura fidanzate, addirittura sì, diventano
mogli.
La facciamo vedere, questa cosa scioccante. Aspettiamo.
E poi per esempio c'è l'aspetto religioso, perché già nella prima, diciamo, nel primo foglio che avete visto ci sono i bonzi buddisti, quindi l'idea della cultura del tè, che era una cultura molto importante diciamo tra 6 e 700, tra 1600 e 1700, ed era legata sicuramente al buddismo. Forse un unico aspetto è anche appunto la cultura del fushigi, che in giapponese vuol dire ciò che è straordinario, perché da sempre, credo, il Giappone è stato attratto, non per niente tanti ragazzi che studiano all'università sono appassionati di yokai, cioè di fantasmi, di spiriti, di figure soprannaturali, in cui il Giappone a un certo punto credeva, perché c'è stata addirittura un'enciclopedia, no? Un'enciclopedia con tutte le tipologie di fantasmi e di spiriti. Quello che, diciamo, secondo me è più interessante è proprio il fatto che nasce la cultura della, come posso dire, di ciò che colpisce per gli effetti speciali. Effetti speciali che sono anche il frutto della cosiddetta occidentalizzazione. Cioè quando il Giappone si apre definitivamente, diciamo, all'Occidente e vuole sviluppare tutte le possibilità dell'elettricità, di vari aspetti appunto di questa, diciamo, di questa esposizione industriale, quello che si fa, si organizzano esposizioni a Osaka in particolare, ma in generale in Giappone, in cui questo fushigi, questo straordinario, che è proprio il frutto del rapporto con l'Occidente e delle nuove tecniche anche e dell'elettricità, possano essere esposte e quindi diciamo il Giappone si possa mostrare come paese in tutto e per tutto, diciamo, alla stessa stregua della comunità internazionale occidentale, e quindi esistevano proprio dei padiglioni in queste esposizioni che venivano chiamati Fusigikan, cioè i padiglioni dello straordinario, e in genere c'erano queste figure con diciamo, donne con ali di farfalla che poi diciamo, si muovevano in modo meccanico e che riproponevano l'idea di una bambola, anche se non c'era la bambola, c'era una persona in carne e ossa, però che rappresentava un po' quella che per noi sarebbe una bambola, diciamo.
Ora, con tutto questo contesto, e mi pare che sia ovvio a questo punto che il Giappone, diciamo, il salto verso il robot è proprio un passo verso il robot. E non a caso il Giappone è il primo paese dove si costruisce un robot in Asia, non nel mondo, però in Asia. Il robot si chiamava Gakuen, ce l'ho scritto perché non lo ricordo, Gakutensoku. È stato fatto nel 29 da un certo Nishimura Makoto, che è questo robot ha una storia strana, è un cosone enorme, forse come tutta questa stanza, che credo sputasse anche fuoco, quindi chi di voi negli anni 70-80 guardava quei cartoni animati con i grossi robot sappia che la matrice è più antica. Questo cosone gigantesco, di cui esiste oggi una riproduzione, credo a Osaka proprio, ha avuto molta sfortuna, perché a un certo punto Hitler si è innamorato di questo oggetto, e quindi ha chiesto: per favore fate fare una bella tournée in Germania. E in Germania nel 29 è sparito nel nulla, non c'è più. C'è appunto questa riproduzione che però pare non sia proprio la stessa identica cosa. Il robot umanoide in Giappone diventa centrale, cioè se prima su quella che chiamiamo bambola, ma non c'è una vera differenza, era un territorio di sperimentazione, lo diventa il robot. Tutte le più grosse aziende giapponesi del dopoguerra, facciamo un po' un salto al dopoguerra, tutte le più grosse aziende giapponesi del dopoguerra a un certo punto decidono che devono avere un robot bandiera, la NEC, che è la National, insomma quella che conosciamo come Panasonic noi, la Honda prima di tutto, quella che va più avanti su questo terreno è la Honda, che produce prima un computer che si chiama P2, nome un po' P2, P3, P4, cioè tutta una serie di robot, e poi si inventa Asimo, che è sto ometto bianco che salta, corre, riconosce le voci, intrattiene anche un dialogo piacevole, e che è sostanzialmente il punto più avanzato. Oggi Asimo non è più in sviluppo, è diventato una open source, una piattaforma aperta, quindi ed è molto interessante il fatto che poi questo strumento tecnologico diventi una piattaforma aperta. Ma il Giappone va ben oltre questo, inventa la Sony. La Sony ha il suo cagnolino, Aibo, che nel 2006 fermano la produzione di Aibo perché non ha tutto questo successo commerciale che si aspettavano. Però pare che ultimamente l'hanno rilanciato, l'hanno reso un pochino più umano, cagnesco,
in realtà
un po' più cane.
C'è una ragione, perché proprio con Aibo ci furono i funerali di Aibo nel Kofukuji, quindi in un tempio buddista piuttosto importante. E questo poi ha a che vedere forse con l'ambito, chiamiamolo, religioso, cioè in Giappone, sia nella cultura Shinto, sia in realtà anche in quella buddista, c'è una diversa percezione di ciò che è animato e di ciò che è inanimato. Per esempio, sono famosi le commemorazioni, in giapponese si chiamano kuyo, che si fanno agli aghi. Cioè, quando per esempio si facevano le cosiddette pulizie di primavera, si buttavano via quegli oggetti che erano oramai deteriorati o che comunque non si utilizzavano più. Però c'era una cerimonia di ringraziamento per quanto erano stati utili diciamo, prima di andare in pensione, come dire. E quindi c'era anche una sorta di funerale per gli aghi da cucito, perché la tessitura era molto importante ed è rimasta molto importante in Giappone. E così come c'era per questi oggetti inanimati che si animano, e si animano proprio perché, diciamo, per il servizio che prestano all'essere animato, così ci fu anche un cimitero per gli aibo. Questo cimitero poi doveva pure essere rianimato attraverso tutta una ritualità. La ritualità, il fatto che poi questo abbia ovviamente, diciamo, sia diventato abbastanza famoso nei media, ha riabilitato dei cani che, diciamo, sì, nessuno,
dalla fine,
cioè nessuno si filava più, perché non erano anche un po' difettosi, e quindi c'è stata poi l'idea di rifare gli aibo. Ora, quello che si ha per gli aibo, quello che si ha per gli esseri inanimati, si ha anche per esempio per gli animali. C'è un gatto molto famoso, Tama, di una piccola stazione, che quando è morto era la mascotte di questa stazione, è diventato un kami, quindi una sorta di divinità nell'ottica Shinto. Quindi animali, se gli animali possono essere divinizzati, gli esseri, diciamo, non animati forse non possono essere divinizzati, ma anche loro hanno il diritto, certo, diciamo, di ricevere una sorta di commemorazione, come quelli di Fukushima. Questo infatti era poi quello che io avevo trovato interessante nella tragedia di Fukushima, che forse tu vuoi minimamente...
Sì, diciamo, la tragedia di Fukushima 2011, ieri Okazaki-san l'ha anticipata, ne ha accennato, no? Del 2011 la regione del Tohoku è stata investita dal triplice disastro, cioè terremoto, tsunami, che è quello che ha fatto le vittime, ha fatto quasi 20.000 morti, e l'incidente nucleare di Fukushima. L'incidente nucleare di Fukushima, non, molti dicono, è accaduto nel 2011, si sbagliano, l'incidente nucleare di Fukushima è tuttora in corso. Perché? Perché all'interno dei reattori c'è ancora materiale fissile, questo materiale fissile deve essere asportato, e i tecnici che ci lavorano si trovano di fronte a un enorme problema, come non è stato mai fatto prima. Cioè, a Chernobyl, quando c'è stato l'incidente nucleare, hanno fatto un sarcofago, sì, di cemento armato, dopodiché questo sarcofago ha mostrato delle crepe e ci hanno fatto un nuovo sarcofago. Fukushima non è così. Fukushima bisogna che si entri nei reattori, si asporti quel materiale fissile che sta lì dentro, perché continua a cacciare acqua radioattiva, va, diciamo, bonificato, tra virgolette, non sarà mai possibile del tutto, però va bonificato. Per fare questa cosa, gli uomini lì dentro non ci possono entrare, ma vi posso assicurare che anche i robot qualche problema ce l'hanno. Finora tutti i robot che sono stati inviati lì sotto si sono guastati. Perché il livello di radiazione è così elevato all'interno dei reattori, il livello di radiazione è così elevato che non riescono ad andare avanti. Solamente recentemente uno di questi robot è riuscito a smuovere leggermente il materiale fissile prima di guastarsi, di morire anche lui, e, però questo ha dato una certa speranza, tanto che la Toden, come si chiama in inglese? La TEPCO, ecco, la TEPCO. La TEPCO ha speranza di riuscire a cominciare questo lavoro di asportazione del materiale fissile a partire dal 2020, da credo fine febbraio, fine marzo 2020, attraverso ovviamente i robot. Ma che questi robot che sono morti nel servizio, nell'espletare le loro funzioni, che fine hanno fatto? E questo è molto interessante, questo ce lo può dire Chiara.
Cioè, a volte diciamo che non è molto bello dire delle cose che confermano questa idea di cool Japan, no? O freak Japan. No, il Giappone come l'unico paese strambo, o l'unico paese particolarmente, diciamo, figo, no? A me non piace molto, perché spesso questo è una banalizzazione, nonostante sembri invece una forma quasi di innamoramento. Però c'è una cosa che oggettivamente può darsi che ci sta altrove, non so se in Messico ci sta, però che sembra essere abbastanza peculiare del Giappone, e cioè che alcune persone, soprattutto diciamo, della zona di Fukushima, si sono chieste, diciamo, qual è il destino di questi robot che di fatto sono come morti, cioè che non sono, non possono più avere una loro vita, avere, prestare un servizio. E lì quindi, al di là di tutti i danni che Fukushima ha avuto e che continua ad avere ed avrà per molto tempo, l'idea è stata quella comunque di rendere un, di fare una cerimonia per questi robot e quindi effettivamente di organizzare un funerale. E questo però ha anche un'altra radice, che è quello di pacificare gli spiriti. Allora, pacificare gli spiriti dei vivi si può capire, cioè se c'erano delle persone che erano morte in modo violento, che magari diciamo dovevano avere una doppia sepoltura, la pacificazione era finalizzata a, ad accattivarseli, perché potevano portare una serie di calamità. Certo, il robot, essendo, vabbè, uno può dire, ma lo spirito è comunque quello di un morto, no, insomma, però la, la sensazione era che anche da morti questi spiriti potessero vendicarsi. Non so se si vendicano i robot, però certamente l'idea è quella che anche ciò che è inanimato, fin tanto che è stato utile o che comunque ha operato nella società umana, deve essere commemorato e certo, omaggiato, e anche, diciamo, bisogna proteggersi perché è sempre meglio. E questo, diciamo, è anche un lato più un po' romantico, diciamo, del Giappone, molto deriva proprio dalle pratiche culturali, diciamo, premoderne, e che magari a volte si sposa meno bene con altri aspetti di come l'inanimato viene trattato come se fosse animato, che sono i casi per esempio dei matrimoni con i cartoni animati, con gli ologrammi,
con gli ologrammi,
o con diciamo i robot o le robot,
questa è molto interessante,
che sono quasi tutte femmine,
questa
che si sposa. Quelle che si sposano, però adesso,
non l'ho mai visto, non
no,
l'ho mai
adesso
visto.
Ce ne sono di nuovi, c'è una nuova generazione anche di androidi, si chiamano genoidi le loro.
Genoidi, certo, per
forza. Però prima di far, adesso ve la faccio girare, però vi faccio vedere. Questo è l'esempio che diceva Chiara, il matrimonio con un genoide. Adesso ve la faccio girare così potete osservare meglio. Questo è un matrimonio, lui è in carne e ossa, insomma, non molto in carne.
Più ossa
che carne, e lei invece è un robot. È un robot, un robot, una bambola più che un robot.
È un genoide.
Quest'altro invece che vedete qui è ancora più interessante, perché qui si sta sposando in realtà con un pupazzo di peluche. Ma non sta sposando il pupazzo di peluche, sta sposando una star. Perché questo pupazzo di peluche rappresenta la famosissima Hatsune Miku. Hatsune Miku è un vocaloid, cioè un programma che riproduce una voce umana e una cantante che canta, che è un programma sviluppato da una società dell'Hokkaido da ormai diversi anni, che è diventato diffusissimo e che ha prodotto delle star. Una di queste è questa Hatsune Miku. Hatsune Miku fa dei concerti, se voi guardate su YouTube e cercate Hatsune Miku, troverete dei meravigliosi concerti pieni di gente che canta, urla, come un concerto pop normale, con l'ologramma, diciamo, con l'immagine trasmessa di questa signorina con i capelli azzurri che canta come una vera cantante. Perché? Perché questo programma riproduce perfettamente la voce umana, cioè che cantano bene. Adesso io non conosco tecnicamente come funziona il programma, perché è una cosa abbastanza complessa, però diciamo l'avvento dello star system di questi vocaloid, la società che produce questi vocaloid si è anche inventata il matrimonio. Vuoi sposare Hatsune Miku? Paghi una certa cifra, ti mandano un bel certificato di matrimonio, c'è anche un oggettino che riproduce l'ologramma, quindi ci puoi parlare, insomma, un minimo di dialogo nella coppia è sempre necessario.
Ci sono modelli anche per le femmine? Sono solo...
Per il momento
noi stiamo
non
aspettando, perché effettivamente, perciò io prima dicevo, no,
però
in genere
però
sono sempre genoidi,
ma ci stanno arrivando, ci stanno arrivando.
Sì, lui è ottimista.
No, no, è che li ha prodotti, cioè, aspetta, sì, vabbè, sto cercando.
Però, per esempio, questa è l'idea appunto anche del gioco, cioè il rapporto che c'è tra ritualità e gioco. perché insomma questo matrimonio qualcosa del gioco ce l'ha, no? E d'altronde mi ricordo che quando io vivevo in Giappone detestavo di essere femmina, cioè di essere una donna, perché gli uomini guadagnavano un sacco di soldi facendo i sacerdoti, i preti finti nei matrimoni.
Era
un modo abbastanza facile e anche divertente, certo, di guadagnarsi le cose in quelle che si chiamano i baito, cioè i lavori part time. Perché anche lì il matrimonio non era visto come qualcosa di confessionale, il matrimonio cattolico, era visto come qualcosa di esteticamente piacevole. Quindi il vestito bianco, l'altare, però ci mancava il prete. Allora, il prete non doveva essere necessariamente un prete vero, però questa soglia tra finzione e realtà, proprio culturalmente, il Giappone, diciamo, non l'ha calcolata in modo molto preciso. D'altronde non succedeva niente, c'era un prete finto, c'era una finta funzione che però dava una solennità, e la parte della solennità in fondo è sempre stata piuttosto importante in Giappone, anche, diciamo, anche in cose che non sono l'incoronazione del nuovo imperatore, cioè anche in piccole cose c'è sempre questo aspetto di farle con solennità, anche se non sai bene che stai facendo, c'è proprio l'importanza che si dà alla forma.
Vi do due numeri così si capisce. Allora, secondo uno studio dell'Istituto di Ricerca sulla Popolazione, che è un istituto collegato al governo giapponese, nel 2060 i giapponesi, che oggi sono 125 milioni circa, il dato è del 2019 proprio, 125 milioni circa, potrebbero scendere a 70 milioni, no? Il tasso di nascite in Giappone oggi è 1,4 per donna, mentre per sostenere una crescita economica ci vorrebbe oltre 2 per donna. Quindi c'è un problema sociale enorme di invecchiamento della società giapponese. Questo invecchiamento è collegato a una precarizzazione del lavoro. Non è più possibile, ma questo riguarda anche noi, è una cosa perfettamente che noi comprendiamo perfettamente.
Però la società giapponese ha un problema maggiore.
Maggiore perché c'è un elemento che i giapponesi non stanno prendendo in considerazione, è collegato anche ai robot, e l'elemento è l'immigrazione. Noi riusciamo a compensare il calo delle nascite che abbiamo in Italia con l'afflusso degli immigrati. Il Giappone questa strada ancora non la percorre. Il Giappone solo ultimamente ha fatto una legge che in qualche modo riconosce la necessità di far accedere un numero maggiore di immigrati collegati a lavori che oggi non vengono più svolti perché sta calando la qualità dei servizi. Quindi io la chiamo utopia, ma è un mio giudizio. L'utopia che la società giapponese in qualche modo sta perseguendo è quella di riuscire a sostituire il lavoro umano con il lavoro robotico.
Però qua questo c'è stato.
Scusate, perché dico utopia? Mi spiego perché dico utopia. La Hen Hotel, che vi dicevo prima, lo strano hotel, a un certo punto ha dovuto licenziare 124 robot perché si è reso conto che per farli funzionare serviva un cristiano per ogni robot. Quindi ha detto: allora mi tengo il cristiano e lascio perdere il robot. Però ultimamente hanno messo degli schermi, quindi non sono più dei robot ma sono delle immagini e basta, degli ologrammi praticamente. Questa è un'infermiera robot.
Piuttosto che una persona che magari parla, forse non perfettamente, la lingua giapponese, ma che viene da, diciamo, da una cultura diversa, sì, e da un paese diverso.
Quindi niente, far entrare i cinesi, per ora no.
I cinesi sono già entrati.
Sì,
tanto è vero che
in certi quartieri di Tokyo si parla più cinese che giapponese ormai.
No, parliamo... Come zone, prima erano le Filippine in particolare, sì. Adesso anche comunque il sud-est asiatico, anche il Vietnam. Allora qui c'è un rapporto con l'altro, no?
Ma si uniscono, si sposano tra giapponesi e cinesi?
Tra giapponesi e cinesi certo è anche capitato, tra giapponesi e vietnamiti è capitato, cioè questi matrimoni capitano. C'è però una, tradizionalmente, una resistenza, diciamo, a quello, sì, che viene da fuori, e spesso c'è anche un addomesticamento di quello che viene da fuori. Per esempio la comunità vietnamita in Giappone può avere molti problemi, ma il modo in cui il Giappone parla del Vietnam è spesso in termini, diciamo, kawaii, cioè la moda carina, il vestito tradizionale, cioè lo stereotipo al positivo vietnamita. Questo, diciamo, non è una cosa che fa solo il Giappone, però che nasconde invece tutte le difficoltà di queste comunità che sono emigrate in Giappone. E su questo ci sono stati tanti, diciamo, teorici che sono stati più lungimiranti. Tsurumi Shunsuke, per esempio, uno di questi filosofi, che ha visto invece nell'altro una opportunità, non una minaccia. E lui ha ricollegato questo alla mitologia, cioè alla mitologia giapponese, perché nel momento in cui c'è una persona che si chiama Ame no Uzume di questa mitologia, che è quella che fa una danza, si spoglia per far uscire la dea tra virgolette Amaterasu dalla caverna, incontra lo straniero e lo sposa. Quindi lui, il filosofo che fa, indica questo modello come un possibile modello per il Giappone, e quindi non più un Giappone che si ritrae nel suo voler essere monoetnico e tanto non lo è, e diciamo monolitico, ma un Giappone che vede l'altro come un'occasione, una scoperta, e quindi un'occasione.
Certo, prima che questo, uno stimolo intellettuale, culturale di questo tipo poi si trasformi in politiche, in un'accettazione, ci vorrà del tempo. Però il Giappone, io credo che man mano dovrà rendersi conto che è un'apertura maggiore all'Italia, e forse comincia a farlo, perché appunto dicevo proprio recente l'ultima legge sull'immigrazione, un po' di tempo ci vorrà, intanto per seguire la via del robot.
Diciamo che forse quello che sembra, però io non lo posso dire con certezza, è che il robot viene visto molto meno come altro, esatto, rispetto allo straniero. Cioè il robot è una, diciamo, è qualcosa che viene riconosciuto, ma anche perché poi storicamente c'è stato un rapporto abbastanza, appunto, familiare con ciò che è meccanico, e quindi il robot non è visto tanto male. Ma poi sulla parte, forse è una digressione, però proprio sulla parte dell'invecchiamento c'è un libro che non è stato ancora tradotto, ma provocatorio, che si chiama Non ci resta che uccidere la mamma, perché molte famiglie hanno molta difficoltà soprattutto con la, diciamo, la figura femminile più anziana. Un tempo c'era la montagna in cui si gettava la nonna, o Bastayama, perché il nonno doveva essere salvato perché era comunque maschio, capofamiglia, insomma. Chi era quella che oltretutto si sacrificava anche volontariamente era la nonna. E quindi veniva mandata nelle montagne a sperdersi. Questo lo so che, diciamo, è sulla, però fa capire come l'invecchiamento sia un problema serio in Giappone. E il problema della cura è agli anziani, soprattutto negli ospizi, proprio perché i figli non possono più, anche perché c'è una longevità incredibile in Giappone. Quindi se io ho 70 anni e mia madre ne ha 96, mia madre è molto anziana, ma pure io non è che sono proprio giovanissima, e quindi magari l'energia per venire incontro ai bisogni di, diciamo, di una persona di 96 anni non ci sono. Il robot, ci sono questi robot anche per chi ha difficoltà di, diciamo, di ambulazione, certo. Però poi forse invece delle persone in carne e ossa.
Sì, è per questo che loro seguono anche la via di rendere il robot quanto più umano possibile. E su questo ci sono delle sperimentazioni inquietanti, per esempio.
Però aspetta, volevo far vedere questo, scusa Antonio, perché questa immagine nella seconda, forse.
Questo dobbiamo farlo vedere anche alla telecamera, perché così lo vedono anche dietro. Mi spiace che.
Cioè si vede, diciamo, il passaggio dalla macchina a un genoide che sembra sembra un essere, anzi una bella donna, devo dire, in quel caso. Però questo passaggio ricorda molto una pratica che si faceva nel buddismo, che era la contemplazione della decomposizione. Cioè che è proprio la, diciamo, contemplare la, l'impermanenza. E molto spesso veniva usata come immagine quella di una poetessa pressoché leggendaria che si chiamava Ono no Komachi, perché era molto conosciuta come una delle più belle, intelligenti, no? Quindi era una figura, diciamo, modello di bellezza. E c'erano 9 stadi di decomposizione che venivano contemplati, cioè dalla morte, dal momento della morte al momento poi appunto della totale decomposizione del corpo. E anche qua, se vedete, loro tendono sempre a far vedere i passaggi, cioè quello che voi vedete alla fine sembra un essere umano, sembra una ichininghio, una bambola vivente, però il processo di costruzione per arrivare alla bambola, diciamo, fa vedere poi invece la macchina. Ma d'altronde, dal punto di vista buddista, che differenza c'è con noi? Perché anche noi comunque non saremo macchine, ma siamo soggetti alla decomposizione. Quindi tutto quello che allora era usato nel Medioevo giapponese per, diciamo, dire ai monaci: statevi accorti se vi innamorate di una donna, perché guardatela bene, quella alla fine si va in putrefazione, cioè non è questa cosa. E c'è un racconto molto bello di questa donna che, proprio per non indurre in tentazione un monaco, si trucca da morta. E allora tutto quel trucco che la rendeva bella invece diventa un trucco per renderla morta. Questo fa capire che tutto sommato la differenza tra macchina e uomo, così come la differenza tra
animato
e inanimato, cioè, o tra uomo e quello che poi l'uomo diventa, cioè si decompone, alla fine cenere, però noi non vediamo mai la parte della cenere, per quella non fa tanta impressione, invece noi vediamo proprio lì come ci imbruttiamo da morti. E allora questo fa capire che loro hanno sempre giocato molto sul confine tra quello che appare come reale e quello che invece siamo al di là della provvisorietà dell'esistenza.
Allora, questo qui, questo signore si chiama Hiroshi Shiguro, è uno tecnologo, uno scienziato. Io vi sfido a capire qual è l'uomo e qual è il robot. Ma siete sicuri?
Ma
se sei no, si vede, sta esagerando.
Diciamo l'occhio lo fa capire.
Però se vedete le espressioni, allora Ishiguro è uno dei più grandi esperti di robotica oggi a Osaka, ha fatto moltissimi. Allora, c'è anche una forma di narcisismo, diciamo, in questi ingegneri robotici, perché tendono
a replicarsi.
E un po' si vede anche la cultura teatrale giapponese, no? Le espressioni come del kabuki, no? Le espressioni del mie, cioè hanno sempre queste espressioni che i robot intendo, abbastanza forti, abbastanza incisive, che sono molto teatrali. Questo che sì, la riproduzione anche di bambini e di adulti.
Di bambini e di adulti.
Voi forse ricorderete Kazuo Ishiguro, no?
C'è questo. Sembrano clone.
E allora c'è questa idea, no, del se sei un robot non dovresti avere emozioni. Forse qualcuno ha visto Ghost in the Shell, cioè è l'idea di cosa può esserci di biologico in un geloide, in un androide, nella biomacchina, no? E in verità c'è proprio la volontà di trasporre le emozioni, cioè mentre l'uomo si meccanicizza, il robot si umanizza. Purtroppo così è. Forse.
E diciamo l'ultima immagine che vi mostriamo, che sono un pochino la traccia, diciamo, il percorso che stiamo seguendo, è quest'ultima, sì, che magari sembra meno inquietante da un punto di vista, perché non è proprio umanissimo come immagine, però è molto inquietante per la funzione.
Allora sì, in genere nei media, sempre per dire guardate il Giappone ne ha fatto un'altra, no?
Sti cattivoni dei media,
fanno vedere il bonzo buddista robot, questo invece è veramente un robot che è stato fatto e che è il Bodhisattva Kannon, quindi questa sorta di, ma chiamiamola divinità perché insomma siamo qua, di divinità che è legata alla compassione, che è molto legata anche al femminile in realtà. E il fatto che comunque questo questa divinità resa robot sia omaggiata proprio di un culto si vede perché nel riquadro piccolo i monaci buddisti si inchinano a lei, cioè è un simulacro, cioè il simulacro ha lo stesso valore di una statua oppure dei cannon vera se uno c'ha la fortuna di avere una visione, perché c'erano anche quelli che si suicidavano per vedere.
È molto interessante il fatto che sia proprio una cannon, no? Perché cannon è un po' una persona di mezzo, è sempre un po' liminale, maschio ed è donna nello stesso tempo, è quasi Buddha, ma non è ancora Buddha, ma insomma avrebbe tutte le caratteristiche per diventarlo. E in questo caso è robot, è umana ma non è umana, insomma è sempre un personaggio un po' limite.
E diciamo che poi è meglio che magari se hanno domande, ammesso
adesso
che noi
sì,
sappiamo
adesso
rispondere, però forse questo filo che no, questo filo che è interessante, che riguarda di più il rapporto tra realtà e finzione che non poi diciamo pratiche più o meno condivisibili. Cioè credo che noi avevamo questo dramma teatrale di Čapek del 1920,
sì,
no? L'uso della parola robot per la prima volta e poi è lavoratore. E guarda caso
era
proprio
cieco, questo, lo scrittore cieco, non a caso,
sì, non
cieco.
A caso. E questo scrittore è stato amato in Giappone a tal punto che solo 4 anni dopo è stato rappresentato in Giappone. Allora l'idea di un robot che lavori per noi ci sta tutta, però l'idea di un robot che non solo lavori per noi, ma un robot da venerare, un robot che diciamo anche da sposare, questo
somigli che sia un altro noi, che ci dia anche questa illusione di eternità, no? Un pochino,
cioè di questo aspetto ibrido che
esatto,
evidentemente poi è.
Noi speriamo di aver reso un po' l'idea di quanto la figura della bambola meccanica, del robot, siano non solo in continuità, ma siano così importanti, centrali nella cultura giapponese, veramente lo sono. E quindi no, lascerei la parola a voi, se avete
sì,
delle considerazioni, delle domande, prego.
Dov'è Barbara?
No, abbiamo la, così no, sciocchi, abbiamo così scioccati.
No, è difficile rompere il ghiaccio.
Posso fare io?
Ecco, è sempre la prima domanda quella. Faccio anche da. Ecco qua.
Sì, serve il microfono?
Sì.
No, ti volevo chiedere questo, visto che il Giappone, questo aspetto dei robot è molto avanti rispetto diciamo a noi europei, no? Nel senso che i robot ce li abbiamo pure noi nelle fabbriche.
E ne facciamo anche in Italia anche parecchi.
Diciamo, ma loro hanno pensato in sé, cioè nel senso c'è l'aspetto ovviamente economico delle fabbriche che li fabbricano, li vendono, eccetera, ma hanno pensato anche un aspetto di natura legislativa, cioè se questi esseri fanno delle cose, no? E nel senso se fanno un reato, per dire, che succede?
Guarda, ho una risposta molto, molto secca a questa cosa. Non è una risposta molto secca, non mi risulta. Non mi risulta che ci sia una normativa molto avanzata su questo, forse le assicurazioni, certo, le assicurazioni. Sì, anche perché poi adesso con le auto senza conducente che si sta cominciando, le assicurazioni di certo, non mi risulta che ci sia per esempio una carta dei diritti dei robot, se era quello che intendevi. E immagino che tu intendessi questo.
Non c'è neanche un dibattito giuridico.
Ma un dibattito c'è, però non mi risulta.
Responsabilità giuridica
è certo rispetto, però non una carta dei diritti del robot.
Questo non
esiste ancora, non c'è ancora questo, non sono arrivati a questo livello di perversione. No. In realtà è un dibattito molto serio.
No, ma credo che l'idea di chi sia la responsabilità giuridica, in alcuni casi, questo in Giappone è, oltretutto è anche ora dibattito nella bioetica giapponese, che è una creazione abbastanza nuova, ma che si sta ponendo veramente questi problemi. perché sono problemi, diciamo, anche pragmaticamente, che devono essere comunque affrontati.
Sì, no, lui intendeva, credo, cioè da come l'ho interpretata io, una giurisdizione, un dibattito che riguardi la figura proprio del robot come soggetto, ecco, più che come
oggetto.
Però sai, dopo tutto quello che abbiamo detto, probabilmente un pochino ci sta questo discorso.
Vabbè, dobbiamo aspettare.
Dal punto di vista assicurativo, chi le risponde?
Non sono ferrato sulla materia, devo dire la verità. Non ho ancora un robot e non ho mai incrociato un robot che mi facesse del male, però insomma ci stiamo arrivando. Pensiamo a quello che sta accadendo nel settore della difesa militare, non in Giappone ma in tutto il mondo. Insomma, presto dovremo porci dei problemi molto seri sull'utilizzo di robot, forse ce li dovremmo porre già da ora. Perché ci sono sperimentazioni, ci sono, diciamo, c'è uno sviluppo di questi strumenti, di queste macchine da un punto di vista della difesa, da un punto di vista militare, che noi neanche immaginiamo e che non è stato ancora, raramente viene portato, diciamo, all'attenzione dell'opinione pubblica.
Vi ho sentito dire prima che questi robot non camminano. Capito bene?
No, cioè, però dipende dai costi.
Ah, ecco, ci sono pure quelli ovviamente che hanno funzioni motorie complete, diciamo. Cioè,
abbastanza
Asimo è quello che è andato più avanti. Asimo corre. Asimo corre anche, Asimo salta, però è tutto molto rallentato. No, dicevo Asimo, che è il robot della Honda, quello che è andato un pochino più avanti, ed è anche quello lì che vedete se cercate in giro, è il robot proprio bandiera dell'industria robotica giapponese. Quello lì corre, salta, però non è proprio naturale, perché nei robot, ma questo è, diciamo, è un proprio la deambulazione, questo tipo di funzioni sono quelle più complesse da
quindi le donne robot che vengono maggiormente sposate sono quelle che non deambulano praticamente, mi pare di capire.
Comunque diciamo che allora, questo era il matrimonio,
costano meno.
Questa era quella foto del matrimonio è una, invece diciamo che quello che ha fatto un po' scalpore è la storia di un uomo giapponese che appunto porta a spasso questa che ha pagato 3.000-4.000 euro, che diciamo lo gratifica in vari modi, però poi penso che ce lo possiamo immaginare tutti, però diciamo non cammina e quindi non usa la carta di credito, dice lui. E però per esempio non so, lui la veste, la trucca, la metti in una posizione, per esempio, ora lui resterà veramente scomodo, la metti in una posizione di che ne so, di disponibilità, proprio diciamo fisicamente di disponibilità.
Quello, cioè, volta e gira si deve arrivare là,
volta e gira, insomma, quello è comunque stato anche uno dei,
sì,
per esempio in passato, che ne so, facevano queste bambole che dovevano essere come le geisha, per dire un nome, del dio Shibara, dei quartieri di piacere, quindi in qualche modo c'era qualcosa di erotico anche nelle bambole meccaniche, diciamo che dovevano recuperare questo senso, no, del piacere.
Sì, ma intanto,
vabbè, queste però sono un po' più evolute.
Sì, sono un po' più evolute. Intanto dobbiamo tenere presente il diverso approccio alla sessualità che hanno i giapponesi rispetto a noi, quindi già prendiamo in considerazione questo fatto. Poi prendiamo in considerazione la situazione attuale del Giappone, nel quale l'idea di piacere è sempre meno, il piacere sessuale intendo è sempre meno, come posso dire, basata sul rapporto uomo-donna, quindi che quello sia lo scopo finale non è detto. Non è detto che sia proprio quello alla fine. C'è secondo me la trasposizione appunto su un feticcio di un desiderio che poi alla fine
nel
mondo c'è, ma non credo che sia proprio l'atto in sé la,
no,
lo scopo
è anche
finale.
come se fosse un'immagine, come se fosse quasi una rappresentazione. E quindi è più la rappresentazione che non,
esatto,
diciamo. Però per esempio, proprio per quanto riguarda i robot che vengono prodotti ora, c'è tutta una branca della filosofia morale che ora vuole interagire molto con, diciamo, con gli ingegneri di robotica, perché in qualche modo, questo almeno a Osaka sicuro, perché è stato detto che c'è un vuoto. Cioè, in questa produzione di robot, dove c'è una parte estetica, c'è una parte tecnica, manca però, diciamo, una parte teorica, filosofica, che secondo alcuni filosofi morali loro possono in qualche modo, diciamo, riempire. Perché si, ma d'altronde tutti gli studi sul postumano, no? Che poi si sono applicati moltissimo. Io ho detto Ghost in the Shell perché Ghost in the Shell è forse quello più emblematico, no? Per quanto riguarda il postumano, tutte le funzioni biologiche che non c'ha un robot femmina, però per esempio non ha le mestruazioni, però ha i sintomi delle mestruazioni, è irritabile, c'ha tutta una serie, no? Allora, però questo è, cioè, non lo so,
questo è il fatto, questo è il nudo e quello fatto.
Altre domande?
Altre domande? Robot militari in Giappone non ne so praticamente nulla, ma diciamo che c'è un problema costituzionale per quanto riguarda
per
il Giappone,
ora.
Per ora. No, ma tanto l'APE non ce la fa.
Speriamo che...
No, non ce la fa a cambiare la Costituzione. Cioè, bisogna sempre ricordare che l'articolo 12 della Costituzione in Giappone impedirebbe teoricamente anche il mantenimento di forze armate. L'articolo 12 della Costituzione è stato aggirato da una serie di leggi interpretative, per cui da una serie di norme interpretative che sono iniziate con la guerra di Corea, per cui oggi hanno delle forze di autodifesa. Queste forze di autodifesa hanno dei limiti precisi nel dotarsi di armi, di strumenti di offesa, per cui il soldato robot, che è una cosa che si sta sperimentando in molti paesi, il Terminator, come diciamo, che i russi, gli americani stanno sperimentando, almeno ufficialmente, che noi ne sappiamo, in Giappone non vengono sperimentati perché hanno il limite costituzionale. Se poi segretamente, visto che quello militare è anche l'ambito del segreto, ci siano questo tipo di sperimentazioni, questo non è dato sapere a noi postumani.
O preumani.
Nel mio caso.
Manami.
まあ、質問よりもコメントですけれど、これから、まあ、セラピートゥールの役割がすごく重要になるんじゃないですか。例えばなんか老人のため、もしくは、まあ、このこけしの取材してた時も、震災の後、アザラシのロボット、パロが結構、
そうそうそう、うん、あったんですよ、ね。
ああ、結構。でまあ、皆さんの場合は、赤ちゃんのロボットだったら変に自分の赤ちゃんのこととか亡くなった人のことを思い出すけれど、パロの場合はもうアザラシって会ったこともないし、
そう、なんか人形セラピーもあるんじゃないですか、
ね、そうです、はいはい、
c'è anche questa proprio terapia delle bambole che sta avendo molto successo, perché una cosa di cui mi occupo da un po' di tempo però in relazione al buddismo è diciamo il trattamento della demenza senile in Giappone, perché è un problema molto molto forte. C'è una serie di attività, per esempio c'è questo famoso ristorante degli ordini sbagliati, no? Dove sono appunto i malati di demenza senile che prendono gli ordini e poi te portano un'altra cosa e tutta devi tenere e te la devi pure mangiare. Ed è un modo per insegnare, per educare alla smemoratezza, cioè il diritto di dimenticare, che è una cosa, cioè si parla sempre di memoria, ma in realtà il diritto di dimenticare è importante, anche giuridicamente importante, c'è cioè il diritto all'oblio, insomma. Però hanno visto che se danno delle bambole, ma questo non è solo in Giappone, se danno delle bambole, ora può essere una bambola più robotizzata, può essere anche un puppy, cioè un cagnolino, ma in genere sempre di peluche, cioè non vero, perché insomma comunque c'è poi una responsabilità. Per esempio c'era una signora anziana, Opatan, che avendo questo bambino piccolo che era un bambolotto, ha detto ma davvero lo posso cullare? E il fatto di ritornare in un momento della sua maternità ha migliorato moltissimo la sua condizione. Quindi vuol dire che le bambole sono anche una forma, diciamo, di terapia, cioè non hanno solo quell'uso che magari è quello di cui si parla di più. In realtà sono sperimentati, poi ci sono quelli più a robot, perché sono quelli che poi devono aiutarti anche proprio a portarti su se hai dei problemi, diciamo, di mobilità. Però la terapia delle bambole, in realtà c'è pure quel paese giapponese con tutte le, dove sì, c'è un paese dove sono morti praticamente quasi tutti, e questa signora ha fatto sì, tutti gli abitanti bambola. Come bambola. È un po' inquietante.
Molto.
Sì, è un po' inquietante, però in realtà sono anche belle le bambole.
Mamma, papà, anziani che preferiscono stare con loro invece di persona. Penso che i giapponesi non sono bravi di chiedere aiuto agli altri, temono sempre di dare fastidio, disturbo, così penso che preferiscono stare con loro.
Diciamo che questo è lato, è un lato, no?
Un lato,
cioè quello che in realtà, se c'è un robot, è un rapporto funzionale e non è che sei tu che chiedi aiuto. Questo quando tu vedi il robot come robot. C'è anche un altro lato. Per alcuni, che sono, diciamo, un po' più conservatori, è la sensazione che l'altro, se viene da un altro paese, se ha altre abitudini, non possa capirlo. Quindi io non parlo di una forma, diciamo, non è cattiva intenzione, è proprio la sensazione che quell'altro non riesca ad interagire con te e tu con lui. Questo tanto verrà superato, perché non ci sono abbastanza robot per tutti gli anziani del Giappone.
E soprattutto, diciamo, e soprattutto c'è una parte economica importante. Cioè, io citavo prima quello studio della Banca Mondiale, adesso non ricordo se era la Banca Mondiale o il Fondo Monetario Internazionale, però una di queste due istituzioni di Bretton Woods, che diceva il Giappone è un paese in cui lo sviluppo della la robotizzazione, la meccanizzazione delle fabbriche, eccetera, non ha prodotto disoccupazione. Però questa è una valutazione fatta per un paese in crescita economica e con una dinamica demografica molto particolare, perché è una dinamica demografica in netta caduta. Gli economisti si chiedono, ma questo stesso fenomeno all'interno, qui entriamo in un campo enorme su cui c'è un dibattito grosso, questo stesso fenomeno in un paese che non è in crescita economica, penso, non so, uno che conosciamo, l'Italia, ha lo stesso tipo di, può avere lo stesso tipo di effetto, cioè non un aumento della disoccupazione? Questa è una domanda. Quindi il Giappone in questo momento è tutto sommato in crescita economica, non è una crescita esplosiva, però è una dinamica economica tutto sommato positiva. Se non fosse così, cioè se questa, diciamo, se il paese si ritrovasse in una recessione, questo stesso, diciamo, questa sostituzione di lavoro umano con lavoro robotizzato sarebbe visto con la stessa fiducia, con lo stesso approccio positivo? Questa è una domanda che noi ci possiamo fare da un altro tipo di osservatore, cioè quello di un paese praticamente spiaggiato come l'Italia.
Comunque il Giappone c'ha un problema di welfare, voglio dire.
C'ha un problema di welfare enorme.
Cioè, non è che ce l'ha solo il Giappone.
C'ha un problema di welfare enorme, perché manca proprio la forza lavoro, cioè ci sono molti anziani, ci sono sempre più anziani per i numeri che vi ho dato prima, e mancano gli assistenti, mancano gli addetti del settore. Ma pensate, questo elemento di perché si sta diffondendo tanto questi ristoranti con i camerieri robot? Adesso ne hanno aperto anche uno a Roma, però l'hanno fatto i cinesi. Questi ristoranti con i camerieri robot, completamente robotizzati, ma per un motivo molto semplice: mancano i camerieri, manca proprio la forza lavoro, e la qualità del servizio cala, perché chiaramente spesso devono prendere persone che arrivano dall'estero, che conoscono male la lingua, e quindi diventa cinesi, no, ma non,
ma
solo, ormai
non
sono iraniani, c'è una diciamo un'immigrazione molto più ampia, non ci sono solo i cinesi. Quindi niente, diciamo, i robot servono fino a un certo punto, poi domandiamoci perché la Enna Hotel è costretta a licenziarli.
Perché un calo della popolazione così non è considerato recessione?
Allora, io per esempio...
È un calo enorme.
Una
recessione.
Non da un punto di vista tecnico.
Allora, per esempio, a Kyoto hanno chiuso molte scuole. Io ho visto tutte scuole chiuse perché non ci sono bambini. A me questo farebbe abbastanza impressione. Io poi mi occupo di storia culturale, quindi per questo... Cioè, non le cose tecniche, cioè economiche, non
da un punto di vista tecnico economico, recessione sono due trimestri consecutivi in territorio negativo del prodotto interno lordo, della dinamica del prodotto interno lordo. Questa è la recessione. Se poi vogliamo parlare di una dinamica demografica, il problema della dinamica demografica è fatto da diversi elementi. Uno di questi elementi è l'immigrazione. Cioè, se non apri le porte all'immigrazione, un paese sviluppato come il Giappone, dove è un paese in cui il mercato del lavoro ha preso una strada verso la precarizzazione, quindi le persone non hanno, diciamo, una sicurezza che consente loro di pensare a farsi una famiglia, a fare i figli, perché fare i figli in Giappone costa molto più che in Italia, costa tantissimo. È chiaro che, e nello stesso tempo non apri le porte all'immigrazione, la dinamica demografica è quella lì verso una caduta. In Giappone in questo momento la caduta demografica è impressionante, il numero che vi dicevo prima, 2060-70 milioni, vuol dire 50-60 milioni di persone in meno, che da un punto di vista politico, economico, geopolitico è un disastro, una catastrofe. Quindi è chiaro che il Giappone dovrà fare una riflessione, e sono certo che la farà, perché è un dato di fatto, non possono prescindere. Quindi ecco, adesso siamo arrivati su un terreno completamente diverso dalle bambole, ma questo per dire, parlando di bambole meccaniche, alla fine arriviamo a un discorso molto molto più ampio, più profondo, che ha a che fare con più profondo, direi no, profondo è anche il discorso, però diciamo un discorso molto più ampio che ha a che fare con il futuro di quel paese.
Giocheranno con le bombe.
Ci sono altre domande?
Prego, sì, anche perché da dietro mi...
Rapidissima, avete mai avuto notizie di crimini commessi da robot? O rapine, o cioè robot programmati per fare rapine o per uccidere o per...
In Giappone, diciamo giornalisticamente è proprio complicato vedere le rapine in Giappone, anche se recente, qualche giorno fa ho letto di una rapina in Giappone, però fatta da persone in carne e ossa, no? No, credo fossero ampiamente giapponesi. No.
Ma quando ci sarà efferatissimo.
Sarei efferatissimo.
No, comunque c'è stato, ma
non ho notizie di questo tipo mai sentita. Del genere, francamente, neanche fuori dal Giappone. Sì, cioè, robot programmati per uccidere ormai sono sperimentati,
no, anche
di difese, di...
Semplicemente.
No, mai sentita. Del costa molto meno usare esseri umani.
Volevo chiedere, tutto questo di cui avete parlato dei matrimoni, appunto dell'uomo che sposa la donna robot,
colpito questa cosa,
rimane ancora in una sfera tra virgolette di gioco o ha un valore, diciamo, legale, nel senso l'uomo che ha sposato la donna robot può anche sposare una donna vera, oppure uno esclude l'altro, cioè diventa parte di una realtà che poi diventa coercitiva, insomma.
Ha un valore rituale, non ha un valore
legale. Non ha alcun valore normativo, lei è legale, non ha alcun valore legale, ha un valore rituale per chi lo fa.
Un foglietto, però per fortuna, insomma, non ha un valore normativo.
Non ha alcun valore legale.
Credo.
Dunque ringrazierei Chiara Ghidini e Antonio Moscatello per la bella conferenza, l'Istituto Giapponese di Cultura nella persona di...
Avete ascoltato La sindrome di Inomaru, un viaggio semiserio nella realtà quotidiana del Sollevante, da un'idea di Marco Casolino e Omar Serafini. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.it, su Facebook alla pagina Fantascientificast, su Twitter sul profilo @fantascicast, sul nostro canale Telegram t.me/fantascientificast sulla nostra community Telegram t.me/fsccommunity. Se siete particolarmente timidi, potete utilizzare la vecchia, cara e affidabile posta elettronica scrivendoci all'indirizzo redazione@fantascientificast.it. Tutte le puntate sono disponibili sul nostro sito, su Apple iTunes, su Spotify e su Podbean all'indirizzo podcast.fantascientificast.it. Se volete, potete lasciarci una valutazione a 5 stelle su Apple iTunes ed offrirci un giro di sushi o un bicchiere di sake tramite una donazione PayPal utilizzando l'apposito pulsante sul nostro sito. La sindrome di Nomaru è una produzione amatoriale. Non si intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Autorizzazione SIAE 5612I5359. Nessun byte e nessun giapponese sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. Sayonara.
Mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Save big on brunch for mom, all in the Kroger app. Get 16-ounce packs of flavorful Angus 90% lean ground sirloin for $4.99 each with a digital coupon. Then buy two, get two free on 12 packs of delicious Coca-Cola, Pepsi, or 7-Up, all with your card. Shop these deals at your local Kroger today, or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.